Il tempo di star bene. Uno spazio di 12 minuti, tutto dedicato al benessere, a cura della redazione del mensile Star Bene.
Oggi nell'appuntamento col mensile Star Bene parliamo di memoria. C'è un'intervista molto interessante nel numero in edicola, fatta da Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, bentrovati.
Intervista fatta alla professoressa Federica Alemanno. Buongiorno, buongiorno alla professoressa.
Grazie per l'invito.
Allora Alessandro, presentaci la professoressa Alemanno.
Allora, la professoressa Alemanno, adesso la faccio arrossire, ma è un fiore all'occhiello della nostra ricerca nel campo della memoria, ma soprattutto in quello che si può fare di fronte a determinate situazioni di problema di memoria. Parlo di demenze e non solo. Lei ha un curriculum che fa paura, diciamo che sostanzialmente lei è il primario della neuropsicologia e coordina gli psicologi del IRCCS, Ospedale San Raffaele di Milano, oltre a essere docente all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. È stato un piacere fare l'intervista con lei perché abbiamo parlato anche se volete in modo leggero, ma comunque sempre pratico, e si capisce che lei e il suo staff lavorano veramente in prima linea su questo con le persone che hanno problemi di memoria, di un argomento che sembra, come dire, un po' una chiacchierata in generale, ma che ha dietro dei fenomeni come la demenza di Alzheimer, che è quella più diffusa, certo, di 100.000 casi in Italia ogni anno, e tutta una serie di problemi che abbiamo scoperto proprio con lei sono correlati con lo stress, perché lo stress è uno di quei bruciamemoria incredibili. Siamo partiti dalla domanda che ci facciamo tutti noi, e forse a già qualsiasi età, forse a 20 anni no, ma sicuramente dopo i 30 anni: come mai non mi ricordo dove ho messo la macchina, come mai non mi ricordo mai i nomi, come mai non mi ricordo i numeri? E da lì abbiamo fatto un bellissimo viaggio su quello che sono le dinamiche della memoria, che cosa ci deve preoccupare, che cosa non ci deve preoccupare.
Allora, quindi insomma la memoria può essere recente, no? Non mi ricordo, appunto, come diceva Alessandro, dove ho messo la macchina, piuttosto non mi ricordo cosa ho mangiato a pranzo. Può essere anche una memoria antica e può essere una memoria, mi passi il termine, sistematica, cioè ci sono quelli che non si ricordano i nomi, i numeri, le strade. Cosa ci raccontano queste tre versioni, questi tre tipi di memoria, professoressa Alemanno?
Allora, esattamente quello che avete detto. Innanzitutto, meno male che siamo per radio, così non posso arrossire, e quello che ha detto Alessandro è comunque molto corretto, perché abbiamo un approccio molto applicativo e molto, diciamo, pratico al, diciamo, trattamento e cura dei disturbi di memoria. Quanto detto è effettivamente molto corretto. I disturbi di memoria e prevalentemente le demenze, basti pensare solo all'Alzheimer, diciamo, racchiudono un numero di casi sempre crescente e altissimo. Basti pensare che sono in Italia sono 600.000 le persone con Alzheimer, e addirittura coinvolti nell'assistenza a vari livelli sono circa 2 persone per paziente, quindi è un fenomeno massivo che coinvolge una miriade di persone. Ciò detto, ci sono diversi gradienti di difficoltà e anche diversi fattori confondenti, perché siamo tutti immersi in un mondo multitasking, per cui molto spesso l'ansia è un fattore che può essere precipitante, ma anche confondente, diciamo, la diagnosi di alcune tipologie di disturbi di memoria. Quello che ha detto lei è molto vero: i tipi di memoria sono diversi. C'è la memoria recente, c'è la memoria passata, c'è la memoria per i percorsi, la memoria per le parole, e questo perché ogni regione cerebrale è deputata all'analisi di alcuni dati, e quindi in qualche modo l'impatto, la lesione, il danno di certe aree dà luogo a un certo tipo di disturbi.
C'è una cosa molto curiosa, professoressa Alemanno, che devo dire mi ha sempre affascinato, no? Questo succede spesso nelle persone anziane. La memoria recente che perdono viene quasi compensata col risveglio di una memoria antica che forse non credevano nemmeno loro di avere conservato.
È verissimo, questo perché sono in parti del cervello diverse e quindi in genere nelle patologie degenerative, come anche nell'invecchiamento, le aree più colpite sono quelle della memoria recente, quindi la capacità e la possibilità di immagazzinare con successo nuove informazioni, mentre invece sono relativamente preservate le aree della memoria antica. Questo perché sono anche molto più connesse con le aree dell'emotività, per cui basti pensare a ricordi salienti della nostra infanzia, non sono soltanto aree della memoria, ma sono spesso legate a profumi, a sensazioni, diciamo ad alcuni ricordi che vanno a coinvolgere anche altre modalità sensoriali, per cui è molto più facile recuperare quel ricordo perché è codificato in più aree cerebrali. Penso che tutti abbiamo un ricordo magari di un profumo della nostra nonna o magari della cosa appena sfornata. Quindi non c'è soltanto ricordo dell'episodio, c'è il ricordo dell'oggetto in sé, ma anche di tutta una serie di correlati emotivi che riguardano altre, diciamo, modalità sensoriali che sono molto profondamente codificate nelle aree antiche del nostro cervello.
Però ci sono alcuni soggetti che non retrocedono di un solo neurone, tanto da far pensare che esista magari un qualche percorso da seguire, non voglio chiamarlo segreto, ma insomma ci siamo capiti.
Sì, a volte ci viene da chiedere se alcuni sono geneticamente modificati, nel senso che sembrano quasi migliorare nel tempo. E questo è vero, certo, perché c'è sempre un fenomeno curioso, che chi è più abile in certe, diciamo, pratiche, in certe attività, tendenzialmente si predispone, diciamo, a fare quelle, per cui è facile che chi ha una buona parlantina, una buona predisposizione linguistica, tendenzialmente faccia radio, faccia attività, diciamo, che coinvolgono questo tipo di abilità. Chiaramente più uno le svolge, più migliora, e quindi questo è un po' il segreto, la chiave di volta di quello che stava dicendo. Più ci alleniamo, più siamo predisposti ed esposti a un certo tipo di stimolazione, più le nostre performance migliorano, e quando fisiologicamente sono intaccate dal tempo o eventualmente dalla malattia, che può essere qualcosa di degenerativo, ma può essere anche ad esempio un trauma cranico o un ictus, perché ricordiamoci, sul cervello hanno lo stesso effetto, perché vanno a affliggere quelle aree che sono responsabili della loro elaborazione. Bene, se noi esercitiamo una certa facoltà anche a fronte di un danno, vengono reclutate in maniera curiosa e anche molto, diciamo, intelligente, perdonatemi questo gioco di parole, da parte del cervello delle aree contigue o delle aree più distanti, che vengono definite funzionalmente correlate, che servono a migliorare la performance, per cui vengono reclutate altri neuroni, altre connessioni neuronali che sono in grado di vicariare, diciamo, la funzione che naturalmente sarebbe svolta dalle aree che viene danneggiata. Quindi la chiave di questo è che l'esercizio a qualunque età e per qualunque tipo di patologia è importante, sia per il mantenimento in caso di normalità, sia per il recupero in caso di deficit, danno, lesione o malattia.
Allora, prima di parlare di riabilitazione, appunto, chiamare in causa Alessandro Pellizzari, volevo chiederle un'altra cosa. Quando è il caso di indagare? Quando è che ci si deve rivolgere a uno specialista?
Allora, come in tutte le cose, non quando è troppo tardi. Cioè, tranquillamente, alle prime avvisaglie di disturbo in cui uno sente che soggettivamente è peggiorato rispetto a se stesso, ebbene, come si fa una valutazione da un dentista o si fa una valutazione di controllo da un altro specialista, entrare nell'ottica di effettuare una valutazione neuropsicologica completa, che sono semplicemente dei test che vengono sottoposti all'individuo dal neuropsicologo e la cui prestazione fatta dal paziente, dal soggetto, viene comparata agli individui della stessa età e della stessa scolarità, per vedere se siamo di fronte a un disturbo soggettivo di memoria, quindi la persona magari è peggiorata rispetto a se stessa, però non siamo nell'ambito del deficit, oppure se magari quel valore è un valore, diciamo, degno di attenzione, perché magari ci collochiamo o nel deficit o ai limiti di norma. Chiaramente il neuropsicologo sarà in grado di discriminare sulla base del deficit se siamo di fronte a un aspetto patologico, che poi sarà da approfondire in sede di visita neurologica, in sede di visita neuroradiologica, oppure se è imputabile allo stress, perché lo stress ci fa commettere degli errori che sono peculiari e quindi a un occhio esperto in maniera testale possono essere benissimo individuati, scoperti, e la persona con una semplice valutazione torna a casa molto più tranquilla oppure molto più ingaggiata rispetto agli step che deve attuare in un secondo tempo.
Ecco, Alessandro.
Sì, no, la buona notizia, la vera buona notizia è che anche in situazioni come le demenze, mi diceva la dottoressa, si può fare molto. Sì, questa ginnastica che loro fanno anche attraverso la telemedicina, quindi questo è sicuramente un plus, soprattutto io penso alla popolazione anziana che magari ha delle difficoltà a spostarsi. Ginnastica mentale, naturalmente fatta da grandissimi esperti, dove tu hai proprio una sorta di tuo tutor che ti segue e ti fa fare i test, ti fa fare tutto un percorso, è veramente stimolante. E a volte, mi diceva la dottoressa anche nell'intervista, i risultati sono veramente, veramente ottimi. Si può veramente sperare spesso almeno in un blocco o in un forte rallentamento del decorso della malattia, o addirittura anche a situazioni che ci stupiscono, per esempio la gestione anche che loro fanno degli eventuali farmaci che uno prende, sì, perché magari i sonniferi, gli ipnotici o altre cose, che sono quelli poi di gestione, diciamo che purtroppo a volte diventa un po' il fai da te. Una volta ricalibrati da veri esperti, è come se dessero, io ho avuto questa sensazione parlandone, ossigeno, diciamo, a una mente che è ottenebrata dalle nebbie anche un pochino farmacologiche e non corrette. Nel nostro piccolo di Star Bene, noi abbiamo cercato di aiutare a fare una specie di check della propria memoria con un gioco test che vuole dare un'indicazione di base su quanto ancora giovane, fra virgolette, è allenata la propria memoria. Abbiamo messo la copertina di Star Bene, tu la devi guardare in alcuni particolari e poi hai un punteggio che non è il test che seri che fanno all'ospedale San Raffaele con la professoressa e il suo staff.
Immagino.
Però dà un minimo però di
interessante,
indicazione, curioso,
certo.
E soprattutto se si va sotto un certo punteggio, il suggerimento è quello di andare dal medico, insomma, parlarne,
certo,
perché appunto, certo, come diceva il professoressa,
quanto meno indagare,
prima si agisce, prima si inizia a fare la ginnastica e più abbiamo probabilità di contrastare o addirittura avere dei risultati eclatanti, perché poi la gente si tira su di morale quando si accorge che in realtà non è una situazione ineluttabile questa della perdita di memoria. Ecco.
Poi, è vero. E tra l'altro Alessandro, mi perdoni, ha fatto anche molta chiarezza,
prego,
perché di Alzheimer o di disturbi di memoria tutti ne parlano, perché è un argomento molto in voga,
sì,
e anche vedendo i numeri che ho, diciamo, purtroppo snocciolato nella parte iniziale, è un,
sì,
fenomeno che tocca molte persone. Però c'è un approccio molto spesso, trattandosi dell'anziano, potendo essere in qualche modo confuso facilmente con l'ansia, c'è un approccio non necessariamente sempre molto, diciamo, tarato su quelli che sono i farmaci da dare, le valutazioni da effettuare. Quindi secondo me è proprio il merito di questo, diciamo, di questo articolo, che chiaramente, come dice Alessandro, anche l'idea di raggiungere in maniera anche, diciamo, divertente ma seria molte persone, quello di far capire, sì, che la ricerca si muove e quindi molti farmaci che magari non sono disponibili a livello, diciamo, da banco oggi, lo saranno un domani, perché la ricerca fa sempre passi da gigante. I farmaci che ci sono adesso sono farmaci sintomatici, che vanno ad agire sul sintomo, però devono essere farmaci ben dati, perché con i disturbi di memoria chiaramente non si può improvvisare. Ci sono alcuni farmaci che magari tendono a ridurre l'ansia ma peggiorano l'aspetto di disturbo della memoria e che devono essere valutati con prudenza. E poi il fatto che anche laddove ci sia la patologia, appunto, non è un qualche cosa di ineluttabile, ma si può rallentare il progresso, il processo di degenerazione, quantomeno se non a livello proprio, diciamo, cerebrale, ma a livello di sintomi, per cui la riabilitazione cognitiva, sfruttando la neuroplasticità sempre presente nel cervello, permette di migliorare la qualità della vita della persona e le prestazioni cognitive associate. Molto spesso non si parla di questi temi, perché appunto vengono considerate persone che in qualche modo hanno un destino segnato e quindi non c'è più nulla da fare di concreto che valga la pena di essere effettuato, ma non è così.
Che poi, professoressa Alemanno, noi siamo abituati, sbagliando, a definire la perdita di memoria Alzheimer, no? In realtà poi le demenze, i deficit cognitivi sono tanti, hanno mille sfumature. Hanno tutti, Hanno tutti la stessa origine?
Allora, può essere, diciamo, uso una parola diciamo un po' di nicchia, esteologicamente diverso, cioè può essere diversa la ragione che porta al danno della regione cerebrale, però c'è sempre un danno sottostante a un deficit cognitivo che emerge. Quindi è chiaro che magari un effetto simile su una funzione cognitiva, che può essere la memoria, può essere dato sia da un ictus che da un trauma cranico che appunto da una patologia degenerativa. Diversa
le
poi
faccio
è la
un
prognosi. Sì.
Le faccio un'ultima domanda, professoressa Alemanno. Perché delle cose fatte durante il Covid spesso non si ha memoria? Cioè, è come se ci fosse un buco, no? Come se le cose fatte in quegli anni, soprattutto 2020-2021, fossero, come devo dire, difficilmente collocabili. Alcune sono state completamente rimosse, di altre ancora non ci si ricorda se sono successe prima o dopo la pandemia. Perché succede questo?
Guardi, è un po' quell'esempio che facevamo prima della torta della nonna, che è molto ben codificata perché ci sono altre modalità sensoriali che sono attivate. La maggior parte delle persone in quel periodo, benché lavorasse, magari aveva comunque anche una vita diciamo più piatta, fatta di smart working, fatta di attività che si succedevano magari alla propria scrivania o peggio ancora al tavolo della propria cucina, per cui è difficile poter collocare quelle, diciamo, quegli eventi in maniera diciamo funzionale attraverso altre cose che sono successe a livello emotivo, a livello psicologico, a livello fisico, per cui rimane un po' un unicum che molto spesso rimane senza un riferimento di tipo temporale. La cosa diciamo che ci portiamo positivamente,
Prego.
Una cosa di questo che avete toccato e non ho potuto diciamo approfondire perché gli spunti che avete toccato sono tantissimi, è il fatto della telemedicina. C'è una cosa il Covid ci ha lasciato, è sia l'eredità dello smart working fatto magari in una modalità diciamo sana, meno alienante per l'individuo, ma anche la possibilità di riabilitare le persone a distanza attraverso la telemedicina, perché chiaramente è un metodo molto utile per raggiungere persone anche dislocate in punti molto distanti dalla realtà ospedaliera.
Bene, nel numero di maggio di Star Bene si parla anche di memoria. Grazie alla professoressa Federica Alemanno, grazie ad Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene.